cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:05 minuti, buona giornata, buon pomeriggio a tutti. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Manuel in regia per festeggiare insieme a voi questa bella, esaltante, schiacciante
Mamma
vittoria
mia.
Della Juventus ai danni del Milan.
Tutto come previsto in cose di calcio il giorno prima. E allora andiamo con la seconda mezza verità, anche se qualcuno non è d'accordo.
No, capitano!
McKennie! La Borletto e Cavallero sì. Ieri sera in colpo di tacco.
Camillo. Chi c'era ieri? Camillo.
Ah, era Camillo.
Dopo Padoin c'è Camillo De Michelis. Infatti mi hanno anche chiamato.
Sono impazziti.
Sì, sì, si sono baciati in diretta.
Nonostante il COVID, non è stato...
No, sto scherzando, non lo so. Spero di no, per le rispettive famiglie. Però c'era contentezza, così come c'era contentezza a casa Paolino, contentezza a casa Papanicolaou, contentezza in casa Chiesa.
Mamma mia,
doppietta così, la prima con la maglia della Juventus.
Chiara che ieri ci scriveva, ecco, intanto facciamo così un minimo di ordine, dando subito
sì.
anche
a posto.
Numeri di telefono,
siamo
coordinate varie per ascoltarci e interagire. 340-5425-324 per i vostri copiosi messaggi. Ieri qualcuno scriveva: se Danilo e Chiesa fanno la partita della loro vita, si vince. Direi che ormai su Danilo sai che è entrato un po' nella lista.
Sì, quella stuzzicosa.
Nella mia wish list.
Sì.
Per cui su Danilo non riesco più ad essere
obiettiva.
A esprimermi con obiettività, un po' come Llorente.
L'ho visto.
Ragazzi, che lui l'ha fatta la partita della
come
sua vita.
Come corre? Quanto corre?
Come corre?
Ha corso più di te in quella partita che in tutta la vita.
Sembra bip bip.
Tutto
a un certo punto parte, non
fantastico,
lo vedi più.
No, bravo Dybala, nonostante non stesse benissimissimissimo, un po' di febbre c'era, un po' di gambe molli
anch'io
c'erano.
Anch'io sai, faccio quei cosi lì, quegli assist quei lì col
lì,
colpo di tacco. Quando gioco
se
a calcio,
uno, attenzione
sotto casa.
All'infortunio definitivo i legamenti, Attenzione, una partita che non ha visto più ombre che luci per Ronaldo, ma per una sera ci sta. Ma con una Juve di questo tipo, certamente... non ridimensioniamo né troppo il Milan, a mio avviso non ha il potenziale per vincere lo scudetto, ma lo dico con cognizione di causa, così come la Juventus invece ha dato una bella risposta a se stessa e soprattutto in una giornata dove, perdendo il Napoli, perdendo l'Inter, è andata a recuperare un po' di quei punti persi qua e là, ma come stiamo vedendo è un campionato particolare un po' per tutti, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, giocando tanto, cioè Napoli e Inter hanno davvero creato tante occasioni, ho visto la partita dell'Inter per intero, quella del Napoli no, al momento del vantaggio ho detto eccola qui, la partita che si apre a favore dei partenopei, e invece addirittura ha perso in casa. Quindi sono risultati stupefacenti, un po' qua e un po' là, in un campionato che probabilmente non si era mai chiuso e che probabilmente non si era che si riapre proprio adesso, grazie al ritorno della Juventus, che ha una rosa più competitiva, una rosa più completa, ha più cambi, e abbiamo visto quanto abbiano inciso contro il Milan, a cui mancavano tanti giocatori, è vero.
Certo.
Pensate anche alla Juve con i tre titolari che mancavano. Ieri una prestazione un po' sottotono di Frabotta, dal mio punto di vista, cioè il giusto, ma con degli errori che con altre squadre paghi più caro. Una Juventus che non può permettere a centrocampo di rischiare quanto ha rischiato, come nel gol preso, nonostante il fallo su Rabiot. Diciamolo agli amici milanisti, fortunatamente è finita 3-1, ma quella è un'azione da fermare. Chiaro che il VAR non interviene perché non è un chiaro errore da parte del direttore di gara e non può intervenire, quindi va a rivedere l'azione, vede che l'arbitro dice in quel momento avanti perché la ritiene una spallata, ma quella è un'ancata che è completamente diversa, quindi andiamolo a mettere nella lista anche degli errori arbitrali che ci possono stare, quelle situazioni di gioco. Però da lì a ripartire, a far tutto il campo su un rilancio anche con le mani di, in un'altra occasione, di Donnarumma, dove abbiamo dato la possibilità di arrivare fino alla nostra area di rigore, quello no, perché in Europa quegli errori non te li perdonano. Detto questo, godiamoci per bene la vittoria, una vittoria che secondo me, come vi ho detto, il mio teorema è questo, è pronto a essere
smentito
in futuro, anzi quando si saprà come sarà andato a finire questo campionato. Chi batte il Milan, se il Milan viene battuto, il Milan non vincerà lo scudetto, ma lo dicevo prima, lo dico a maggior ragione adesso, perché col Benevento ha avuto un po' di fortuna, con la Juventus è bastata la Juventus normale per batterla 3-1 bene dopo 27 turni positivi, quindi esce dai giochi, forse in questo giochino che sto facendo, il Milan. Andiamo a vedere cosa faremo poi con l'Inter, sempre a San Siro, fra due partite. Attenzione a non perdere di nuovo quei punti che abbiamo preso faticando il giusto in questa prima vittoria con chi ci precedeva.
Bravi cuori bianconeri scesi a San Siro, una bella pagina di storia si può scrivere dopo la notte del 6 gennaio. Di buon auspicio, ieri a pranzo il prevedere, Chiesa quale arma della serata, spina nel fianco della difesa rossonera e protagonista assoluto. La Juventus è scesa in campo come il suo blasone le impone, a testa alta, spalle larghe, dritte, occhi di tigre. Il corpo rispondeva alla mente, la battaglia combattuta sino all'ultimo secondo è stata vinta senza lasciare scampo agli avversari, seppur valorosi, ci scrive Roberto.
Siamo partiti molto bene, abbiamo tenuto il campo molto bene 20 minuti, quindi l'approccio questa volta giusto. Abbiamo patito un po' sul finire, infatti abbiamo subito anche la rete del pareggio del primo tempo. Siamo ricresciuti fortunatamente, poi quel bel gol, da parte di Chiesa che ha spalancato, poi secondo me aveva solo da perdere la Juventus facendosi recuperare, perché si vedeva che aveva una marcia in più rispetto agli avversari.
A me sono piaciuti anche molto i due allenatori delle rispettive squadre, poi ai microfoni di Sky nel post partita.
Molto Pioli, è vero?
Mi è piaciuto molto Pirlo, non ha voluto rimarcare appunto l'errore, il mancato fallo ai danni di Rabiot quando è intervenuto Bergomi.
Era un po' nervoso, signor Bergomi.
Lo trovavi nervoso?
No, era un po' dispiaciuto per questa vittoria della Juventus.
Ma no, magari era dispiaciuto per la sconfitta dell'Inter. Del pomeriggio.
Infatti, quello che mi ha colpito nella serata post gara, che alla fine, in una serata in cui perdono le due milanesi, sono riusciti più che a fare i complimenti a chi ha vinto, a fare i complimenti a chi aveva perso, perché meritavano hanno dimostrato di essere una squadra tosta, una squadra che certamente sopperirà e supererà anche questi momenti difficili. Quindi bisogna fare i complimenti a queste due squadre che hanno fallito la quindicesima giornata. Siete stati
sedicesima.
Hai notato Manuel? Questi complimenti all'Inter che aveva costruito tanto, a questo bel Milan. Ma no, a parte Vergo, in generale, cioè fare i complimenti ci sta in generale. Basta che poi vengano fatti i complimenti anche alle altre squadre, non dico la Juventus. Però mi ha stupito parecchio questo elogio.
Hanno fatto i complimenti anche alla Juventus
ieri
nel post-partita.
Ma la squadra che perde, l'Inter che perde costruendo tanto, ha dei difetti, ha dei forti difetti mentali. Cioè, altre volte andrebbero subito a catalogare la sconfitta come questa rosa, questo investimento, cioè, e magari è un po' il giochino giornalistico, però ci sono volte in cui, come per dire, altro aspetto, nel pomeriggio l'Inter perde, chi è che potrebbe avvantaggiarsi di più? La Juve o il Milan? Certamente il Milan. Per tutto il pomeriggio abbiamo sentito il Milan può avvantaggiarsi di questa sconfitta dell'Inter, ma avete pensato che la Juventus in un boccone solo ne ha recuperati 6 di punti? Battendo il Milan,
perdendo anche l'Inter, di fatto, si sono accorciate di molto.
Non
le
c'era
distanze.
Solo l'occasione d'oro per il Milan, cioè il pomeriggio. Io sono attento a questi passaggi giornalistici, no? Come a volte si può esagerare noi di Radio Bianconera e in alcune descrizioni del nostro mondo, ci mancherebbe, però. Io mettevo che poteva essere una ghiotta occasione per il Milan di sganciare. Partire, allontanarsi, ma molto più interessante e intrigante per la Juventus, perché a questo punto qui, attenzione ai risvolti psicologici che avrebbe potuto patire la Juventus in caso di sconfitta, no? Perdendo il carro, cioè vedendo allontanarsi veramente fuggire il Milan, ma attenzione anche a quelli dell'Inter, che a mio avviso resta più favorita rispetto ai rossoneri per la vittoria finale.
Beh, chissà se ha patito anche un po' la pressione psicologica il Milan ieri sera, vista la sconfitta dell'Inter, quando senti che è arrivato il momento di, e proprio lì cedi da un punto di vista mentale.
Brava, quindi la sconfitta dell'Inter ti dà motivazioni, perché il Milan è una buonissima squadra. Ma attenzione, che poteva darne molte di più, secondo me, a chi insegue, se ha una squadra chiaramente all'altezza. Cioè, se il Milan avesse affrontato il Benevento ieri sera, a mio avviso aveva certamente mille vantaggi rispetto al Benevento, no? Proprio perché sospinto da questa forza, dal primo posto in classifica. Ma se affronti intanto con due positivi anche tu e con tante assenze, non dimentichiamole per il Milan, ma non sono sette titolari, attenzione. Quelli che mancavano a Juventus erano tre titolari, quindi forse ne mancavano tre a testa di veri titolari alle squadre. A quel punto lì, una partita cominciata benissimo dalla Juventus, indirizzata subito meglio, e vedevamo di testa, di piede, di idee, poi la Juventus ha lasciato troppo spazio in mezzo al campo, secondo me. Una squadra più forte del Milan avrebbe fatto male, non ci avrebbe concesso tutto questo.
Diamo il benvenuto al nostro tattico, al nostro tecnico Attila Malfatti. Studia la tattica tutte le settimane, anzi meglio tutti i giorni del post partita. Ciao Attila, benvenuto.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio.
Buongiorno, dove abbiamo vinto la partita, mister?
Ma io mi sono segnato tre punti. Innanzitutto ieri la Juve ha incontrato, a mio avviso, una grande squadra, perché il Milan, squadra molto giovane, aveva delle assenze importanti come le aveva la Juve, però è sempre stata una partita, il Milan ha un progetto secondo me molto importante, per cui è ancora più valore la vittoria della Juventus. È stata una bella partita a tratti. All'inizio la Juventus è partita meglio, poi dopo è venuto fuori il Milan, nel secondo tempo ha avuto un'occasione col tiro di Dalot il Milan, dove Szczęsny a mio avviso è stato bravissimo, poi dopo è venuta fuori la Juventus sfruttando gli spazi. Mi sono segnato tre punti. Innanzitutto la Juventus ieri ha difeso più bassa e quindi è stata un pochino più attenta a non dare spazio dietro la linea difensiva, perché il Milan è una squadra che palleggia poco e cerca subito la verticalizzazione, quindi due linee molto strette a tratti hanno sicuramente favorito la fase difensiva della Juventus. Anche se a centrocampo, a volte quando si va in pressione alta, i centrocampisti vanno un pochino fuori tempo e la linea fa ancora un po' fatica a accorciare. Però questo è stato un aspetto, secondo me, positivo. Poi un altro aspetto, dopo l'accortezza di difendere bassi, è stato i duelli. Chiesa ha stravinto il duello contro Hernandez, sicuramente Pirlo aveva studiato questo, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso, perché Chiesa veramente ieri è stato decisivo, e con Hernandez ha vinto il duello e ha messo, praticamente ha smascherato quelli che al momento sono i limiti in fase difensiva del giocatore del Milan. E come terzo punto direi che la Juventus, in un certo, soprattutto nel secondo tempo, ha sfruttato gli spazi con i giocatori di corsa. Vedi il terzo gol in cui Rabiot vince un uno contro uno con Kessié e fa 60 metri palla al piede e poi favorisce l'uno contro uno di Kulusevski contro Romagnoli. Quindi questi sono i tre punti che io ho individuato, insomma, secondo me quelli che sono stati decisivi per la vittoria della Juventus.
Ieri bene, due assist di Dybala, doppietta, la prima in bianconero di Chiesa, un po' fuori dal gioco Ronaldo. Come sì. Te lo spieghi una prestazione così di Ronaldo? Utile comunque a tenere impegnato una parte del reparto difensivo del Milan, sia chiaro.
A proposito di questo c'è un dato molto interessante, perché se guardi, io mi sono guardato un po' di statistiche, l'indice di pericolosità della Juve ieri è stato per il 71% sulla parte destra e solo per il 5% sulla parte sinistra. Ronaldo è stato in ombra, secondo me il motivo può essere che la partita aveva un ritmo molto alto e si gioca ogni tre giorni e magari Ronaldo ha fatto fatica a recuperare. L'ho visto un po' in difficoltà come con l'Atalanta. Quindi con partite con ritmo molto alto e giocando molto spesso, chiaramente, vista anche l'età, è normale che faccia un pochino più di fatica. Un'altra cosa che ti volevo far notare, Antonio, è che per quello che riguarda le palle recuperate, ieri la Juventus ha recuperato in totale di squadra 65 palloni. 29 di questi sono stati recuperati nella zona difensiva bassa, quindi con la squadra schierata sotto la linea della palla. E questo è un dato importante, perché come diciamo sempre è vero che bisogna essere aggressivi, le squadre che vogliono vincere e che devono avere un atteggiamento propositivo e attaccare in avanti, però è anche importante quando ti saltano il pressing essere in grado di difendere bassi.
Molto molto interessante. Senti, ci fai rivivere i 4 gol, le situazioni, così vediamo cosa ha funzionato e cosa no?
Allora, i 4 gol, il primo gol di Chiesa nasce da un'azione di angolo prolungata, dove tra l'altro c'è un cross di Bonucci dove Chiesa arriva in ritardo, viene recuperata la palla viene girata dietro, De Ligt effettua un cambio campo su Danilo che trova subito Chiesa che si allarga per tempo, quindi Teo Hernández fa fatica ad accorciare, Chiesa lo punta, in quel momento ottimo il lavoro di tempo e spazio di Dybala, anche se Romagnoli è un pochino in ritardo ad accorciare, c'è un 1-2, Teo Hernández non riesce a stare dietro a Chiesa, Dybala effettua un gesto tecnico molto pregevole e manda Chiesa
in porta. Vuoi rivederlo alla moviola? Abbiamo il VAR che... perché lo può fare anche la Chiara.
E no, se mi alzo qua... comunque c'è il tavolo, non si vede. No, però
muovi un attimo, fai vedere come hai fatto prima.
Che faccio anch'io così.
Così, hai visto? È uguale, hai notato il movimento
gliel'ho
lineare.
Gliel'ho suggerito io a Dybala.
Andiamo avanti.
È un gesto tecnico che faccio.
Il gol del Milan nasce da...
Perché ha fatto finta di non sentire, hai notato? La finezza del nostro mister. Andiamo avanti, ma noi siamo la prima radio che facciamo vedere in diretta, in esclusiva, le immagini dei gol.
Il gol del Milan nasce da un intervento che qualcuno ha definito dubbio, ma non sta a me giudicare, perché io sono... Non ho mai contestato né giudicato l'operato degli arbitri. C'è un contrasto abbastanza deciso di Çalhanoğlu su Rabiot.
Pirlo l'ha chiamato fallo, Pirlo nel dopopartita l'ha definito fallo. Diciamo che più che una spallata è un'ancata.
Si è proprio stizzito in quel momento. Pirlo ha voluto mettere le cose a posto.
Ha chiarito, mettiamo i puntini sulle i. Ecco. Quello
però
normalmente
devo
si
parlare
fissa.
Di tattica, perché noi dobbiamo parlare di tattica.
Certo.
Quindi lascio agli altri.
Facciamo vedere alla moviola com'è stata questa ancata. Così. Questo è fallo. Lo diciamo noi, mister. Avanti.
Chiara, occhio che caschi dalla sedia. Attenzione. Recupera la palla il Milan. E lì secondo me c'è un errore di Danilo, perché Danilo esce in ritardo, invece deve scappare. Anche Bonucci, se guardi bene, è in salita, invece dovrebbe scappare. Per cui la linea difensiva scappa in ritardo e si innesca il contropiede in azione di contrattacco del Milan. E dopo azione di contrattacco, la palla da Leao
a Calabria.
Leao va verso il centro, però se te guardi il rientro dei centrocampisti è veloce, Bentancur rientra, però non guarda Calabria, lui si schiaccia in aria, Calabria si stacca, riceve la palla e c'è il gol. Invece il gol di Chiesa nel secondo tempo nasce da un contropiede del Milan non sfruttato, e Rabiot recupera la palla e gioca per Danilo. Danilo gioca su Dybala, che è bravo a rientrare e cambiare campo su Ronaldo. Ottimo il lavoro di Frabotta in sovrapposizione, riceve la palla, a quel punto si innesca un 3 contro 2 con Calabria che va al raddoppio, va ad aiutare e lascia scoperta la parte centrale del campo. Frabotta gioca su Dybala due tocchi subito su Chiesa.
Veloce.
Che è bravissimo, perché punta Teo Hernández e va sul sinistro. È un gol di
piazzando il pallone veramente con l'interno piede nell'angolo più lontano.
Veramente un bel gol con Romagnoli in ritardo sul raddoppio.
Dice che quelle le ha imparati nel fine allenamento. L'hai sentita la conferenza? Imparo molto. Giochiamo alla fine con Ronaldo, con Paolo, Dybala. Io Kulusevski, no? Spesso perdiamo, ma oggi ho dimostrato che ho imparato qualcosa.
Sì, quindi... l'allenamento individualizzato comunque... L'allenamento dei gesti tecnici individuali a fine allenamento è una cosa molto importante. Io mi ricordo che già ai tempi di Capello anche Ibrahimovic si fermava sempre a calciare insieme a Del Piero. Penso che per gli attaccanti sia una cosa molto molto importante. E poi dopo c'è stato il terzo gol, sempre azione sulla destra, Danilo gioca per Bernardeschi che dà la palla a Rabiot, bravissimo a superare Kessié, 60 metri palla al piede, la sua caratteristica. Ieri Rabiot è stato molto preciso anche come a livello di percentuale di passaggi, cavalcata di 60 metri, palla a Kulusevski, uno contro uno con Romagnoli, ottimo l'inserimento di McKennie, che fa una finta e quindi si stacca da Dalot e deposita in rete. Questi sono i quattro gol della partita.
Chiedono un tuo parere su Bentancur, i nostri ascoltatori. Il suo ruolo migliore, ieri come l'hai visto?
Allora, Bentancur secondo me ha fatto una partita molto generosa. Secondo me è molto bravo ad attaccare in avanti. Lui ad attaccare in avanti è uno che non si risparmia, che va a pressare. A volte questo fatto di voler sempre attaccare in avanti lo porta un po' a scoprire la zona alle spalle, quindi magari lascia degli spazi che possono essere sfruttati dai centrocampisti o dagli attaccanti avversari. Però sicuramente una partita più che sufficiente, secondo me.
E poi Michele da Cosenza chiede se va bene De Ligt, che gioca a sinistra.
De Ligt può giocare in tutti i ruoli, perché penso che sia un campione assoluto e già oggi secondo me è il miglior difensore del mondo. È un giocatore che fa tutto a livello di tattica individuale, a livello di forza, a livello di temperamento e anche di letture. Penso che sia un giocatore veramente veramente di grandissimo livello, un super top.
Attila, ti chiedo quest'ultima cosa. Tu avrai certamente studiato dopo, ti vedo come sempre preparatissimo ed è molto apprezzato questo intervento nella nostra rubrica Tattica con Attila, con gli amici da casa, perché fondamentalmente siamo un po' tutti allenatori, ma quando sentiamo veramente un mister, un allenatore analizzare così le cose, intuiamo degli aspetti che magari presi dall'enfasi del tifo non riusciamo a cogliere. Ti chiedo, analizzandola a freddo questa partita, avresti fatto le stesse scelte di Pirlo all'inizio della gara? Come uomini e sapendo quali erano naturalmente le defezioni. È una Juve costruita su se stessa o ha pensato anche parecchio a come sarebbe sceso in campo il Milan?
Secondo me ha pensato anche a come sarebbe sceso in campo il Milan, prova ne sia che la Juventus ha giocato molto sulla destra per attaccare Teo Hernandez, e se guardi anche in fase difensiva, quando Teo Hernandez partiva aveva sempre prima Chiesa che andava a disturbarlo, poi l'uscita del centrocampista che poteva essere Rabiot, e poi c'era sempre Danilo, quindi
anche i momenti migliori sono stati proprio quelli, l'inizio della partita,
sì, anche
no?
l'indice di pericolosità, quindi il fatto che la Juve abbia attaccato tanto dal lato di Teo Hernandez secondo me è stato studiato per impedire al giocatore del Milan di essere pericoloso in fase offensiva e per metterlo il più possibile in difficoltà nella fase difensiva, cosa che è accaduta.
In cosa è stata carente la Juventus? Cioè nel momento in cui sono andati a finire negli spogliatoi sull'1-1, hai pensato che sarebbe potuta essere una partita un po' più complicata?
Ma la partita secondo me è stata molto, molto equilibrata e devo dire che il Milan... È vero che la Juventus aveva delle assenze importanti, però anche il Milan aveva delle assenze molto importanti, e non ci dimentichiamo che come ampiezza di rosa la Juve è superiore al Milan, chiaramente perché ha più giocatori di qualità e più giocatori esperti, diciamo. Il Milan ha diversi giovani che comunque stanno crescendo bene. Ti devo dire che nel secondo tempo la Juve ha tenuto botta, perché all'inizio il Milan era partito bene, infatti se ti ricordi dopo due minuti c'è stata un'azione molto manovrata del Milan che ha portato al tiro da Lotte e Szczęsny secondo me ha effettuato una parata decisiva.
Ne ha fatte alcune veramente importanti, sì, sottolineiamolo.
Una parata decisiva in quel momento lì. Chiaro che il portiere è lì per parare, quindi io quando il portiere para è come quando un centrocampista stoppa una palla, fa un controllo o mette un assist. E secondo me è stata una bella partita tra due squadre che sicuramente hanno dimostrato qualità con caratteristiche diverse. Il Milan non palleggia tanto, cerca subito la verticalizzazione per sfruttare comunque la velocità dei suoi avanti. La Juventus è più esperta e infatti in certi momenti la Juventus, per esempio, Antonio, adesso secondo me è molto brava a gestire la palla nella metà campo avversaria, ma se vai a rivedere le immagini quando parte dal basso, soprattutto nel primo tempo, se la vai a pressare va un pochino in difficoltà, prova sì. Ne sia
il pressing alto del Milan ha messo in difficoltà messo a un certo punto.
Mi ricordo l'azione di Ramsey che poi lo sbaglio di Ramsey in apertura che ha portato poi all'occasione di Auge che dà la palla a Leao. Quindi quello è un aspetto da rivedere, però nella metà campo avversaria la Juventus ha qualità, insomma, quando la palla arriva sugli esterni e si giocano gli uno contro uno, sia Chiesa che Kulusevski, poi comunque si vede che questi giocatori, quando ricevono la palla nella zona che gli compete, sono molto pericolosi
e fanno la differenza.
Attila, noi ti salutiamo, ti ringraziamo come sempre. Purtroppo, a lunedì prossimo.
Purtroppo dobbiamo fare senza di te fino a lunedì, e quindi lo dico anche agli amici a casa.
Grazie ad Attila Malfatti.
Grazie.
Buon ciao, mister.
Buona
grazie.
Giornata. Ciao.
Sono le 13:30, arrivano le news dello sport.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Sono le 13:34, bentrovati in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolau. Cari Antonio e Chiara,
comunque,
come se fosse la
due squadre antisportive che giocano nonostante l'assenza di giocatori per Covid, senza chiamare
ce
neanche l'ASL.
Ce n'erano tanti,
no,
comunque,
no,
da entrambe
gente,
le parti.
C'è gente che prova, gente anche che ricopre ruoli importanti. Che,
tipo?
Vogliamo fare i nomi? Non lo so, non li conosco.
Nella TV di Stato?
Non li frequento, non mi interessa. Guarda. Guarda, quando sento delle castronerie più di quelle che dico io, capisco che posso farcela in questo mondo.
Cari Antonio e Chiara, non dimentichiamo che a termini di regolamento la partita finisce 3-0 e quindi abbiamo asfaltato il Milan a casa sua. Poi non sottovalutate che Ronaldo ha praticamente tolto chi era la difesa milanista, lasciando Romagnoli e Theo Hernandez 1-1, Dybala e Chiesa. Fulvio da Roma, manca
sì,
qualche virgola.
Bravo, bravo Fulvio, è interessante.
Non ho capito cosa ha fatto Cristiano Ronaldo?
No, ha tenuto lui? Fuori, ha tenuto la marcatura, ha portato fuori dalla linea dei difensori Kier. Comunque, abbiamo messo in risalto, cioè, ragazzi, questa squadra non perdeva da 27 partite. Mm-mm. Qualcosa vorrà dire, certo. Cioè, non nulla capita per caso. Neanche il gol che fa Calabria, no? Che mi ha fatto girare un po' il fegato quando l'ho visto. Perché,
ma perché partiva dall'azione, dal
ma
pallone
sì, perché
fischiato.
È già un difensore. Ma no, no, io l'ho valuto dopo. Okay. Cioè non mi sono messo a piangere, non avrei fatto discussione, non avremmo parlato di quello più di 5 minuti e abbiamo parlato molto meno. Certo che è un errore, che sia chiaro, che nel calcio c'è, esiste, ci sarà sempre, no? Solo che alcune persone, spesso, noi juventini, non ci mettiamo a piangere, ok? Di fronte non al fatto che poi si è vinto, naturalmente, ma perché nel calcio, fin quando c'è questa interpretazione, no? E c'è un direttore di gara di carne e ossa, può capitare, può capitare. Io devo già responsabilità a quel centrocampo, a quel vuoto che si è venuto a generare. Cioè non può una squadra perdere il pallone sulla tre quarti avversaria e subire un gol nella stessa azione che ne consegue. Questa è la mia visione di gioco. Però è vero che c'era quel fallo e avremmo pagato caro, magari con un pareggio, questo errore arbitrale, come è capitato a volte di essercene avvantaggiati. Dico che vincere così, battere 3-1 nettamente il Milan, in alcuni momenti ci mancherebbe, non fosse stata una partita equilibrata, il Milan non capiremo perché era prima in classifica e resta prima in classifica. E quella che è riuscita a dare più continuità, vediamo adesso se riesce a riprendersi. Magari la prossima settimana con chi gioca, cioè la prossima settimana, fra qualche giorno, vediamo un po'.
Il Milan? Te lo dico subito.
Perché l'Inter va a Roma, so bene, e attenzione perché perdere
Torino.
Col Torino.
Il 9 alle 20:45 sabato.
C'è Mauro?
C'è Mauro, è contento secondo
Mauro,
me il nostro Mauro.
Mauro, volevamo chiederti, giocate con il Milan, non so se si sente Mauro, il nostro amico del Toro che lavora dall'altra
adesso,
parte.
Adesso ci raggiunge.
Giocate col Milan, se riuscite a darci un'altra,
Mauro
un'altra mano. Mauro esiste veramente, si è anche alzato perché adesso
Mauro,
sai,
vieni, affacciati.
Alza le spallucce dopo un pareggio e una vittoria.
Allora,
giocate
intanto,
col
aspetta,
Milan.
Ciao Mauro, qui della redazione di Sport Review. Sei contento del Toro? Una vittoria, un pareggio? Sedicesimo in classifica?
No,
adesso
non lo vedo più in fondo, eh? No. Crotone, Genoa, Parma, Torino. Non è neanche. Ah, no, sono in ordine alfabetico, forse.
Sedicesimo, dai. Ah. Chiede Antonio se il Toro può battere il Milan gentilmente sabato per dare una mano ulteriore alla Juve.
No,
assolutamente,
però
non preferisce che perda il Toro.
Vedi, ma sì, quelli del Toro sono così. No, vorrei solo ricordare a Mauro, dopo questa gentilezza, che sì, sono in ordine alfabetico: Crotone, Genoa, Parma e Torino, partendo dai 9 punti, passando da quelli 11 del Genoa, 12 del Parma e 12 del Torino. Cioè, tra la C di Crotone e la T di Torino ci sono solo 3 punti, no? E vanno in Serie B.
Ma no,
tre.
Dai, diamo.
Vi salutiamo
a
gli amici del Toro, della Lazio, del Napoli che ci stanno seguendo su Bon Channel.
Allora, 17esimo. Ah, già, perché lo Spezia ha battuto il.
Eh sì,
il
lo
Napoli.
Spezia. Abbiamo superato Mauro, vi hanno superato quelli dello Spezia. Vabbè, che cattivi che siamo. Ok, però speriamo che sia un bel
campionato. Diciamo che la vedo dura che il Toro batta, cioè tutto è possibile, però che il Toro batta il Milan, onestamente sabato mi sembra un po' difficile.
Ti dico che sabato è una partita da 1x. Ti posso dire che questi momenti sono difficili, soprattutto se continuerai ad avere quelle assenze. Magari, chissà, torna Ibrahimovic, non lo so. Ma sai che giocare in questo momento col Torino è complicato?
Tra l'altro Milan-Torino si gioca due volte a distanza di 3 giorni, eh? Milan-Torino campionato, Milan-Torino ottavi di finale di Coppa Italia. 3 giorni dopo, la stessa partita.
Tutte a Milano?
Tutte a Milano.
Tutte a Milano.
Sì, due volte a Milano.
Non hanno tagliato l'erba qui a Torino? Cioè, non hanno Cairo per comprare... Ah, ho capito.
Comunque,
preoccupiamoci dei fatti nostri. Intanto la Juventus sale a quota 30. Ricordiamo Milan 37, Inter 36, Roma 33, Juventus 30, con una partita da recuperare, così come il Napoli. Non solo il Napoli, ma anche l'Udinese e l'Atalanta. Atalanta che è salita a quota 28. Leggiamo un po' i titoli, mi dici se possiamo farlo? Chiesa scudetto, titola il Corriere dello Sport. Uno strepitoso Federico affonda il Milan 3-1, la Juve torna in corsa. Attenzione, l'Inter fallisce la prova del 9, punita dalla Samp degli ex 2-1.
Dove sono nascosti tutti coloro, anche i juventini, che criticavano l'acquisto di Chiesa? Un calciatore italiano bravissimo che per 2 anni avremo quasi in leasing, sborsando una cifra molto bassa per poi riscattarlo con comodo. Un affarone, scrive Gianni. Ma io me lo ricordo. Intanto dicevano, ma abbiamo veramente bisogno di un altro
Gianni,
attaccante? Qui c'è bisogno del centrocampista,
dei terzini. Ne abbiamo troppi.
E intanto sta facendo la differenza sto ragazzo in queste partite.
No, intanto era da prendere. Diciamo che le selezioni dovevano essere chiuse un po' prima. Perché avere Bernardeschi, avere Chiesa, meglio Chiesa di Bernardeschi, perdonatemi, capisco il motivo per cui Bernardeschi non me ne voglia, conservo anche una sua bellissima maglia omaggiata l'anno scorso, non ha trovato lo spunto giusto, forse le opportunità giuste mentalmente, non so dirvi, per ingranare in questa nuova avventura. Certamente uno se lo terrebbe stretto, perché vediamo che come alternativa sia da titolare sia no, quando serve la sua prestazione può essere utile, però capisco perché sia stato nuovamente rimesso in gioco nel gioco del mercato. E si parla sempre del Atalanta, vi piace Bernardeschi, dateci Gomez. Ma vi posso dire, visto che avevamo trattato il tema Sampdoria, intanto Chiesa è un giocatore che certamente è valsa la pena acquistare, e ricordiamo che lo dovremo pagare in 3 anni, a corsa, a testa, e può migliorare. Vediamo che è partito titolare, non ieri, in generale è titolare, sta migliorando, calcia dalla distanza, è ancora un po' frenetico, ma si farà il ragazzo. La Sampdoria e la Juventus sono ad un passo dall'accettare, no, la proposta fatta a Quagliarella. La Juventus gli ha fatto una proposta di 6 mesi. Quagliarella, giustamente, farei e fareste anche voi la stessa cosa, chiede almeno questi 6 mesi più un altro anno. Dice, se devo venire via da capitano, da Genova, dove sto bene, eccetera, fatemi un contratto, lo fa da professionista, di 1 anno e mezzo, magari accetta uno stipendio spalmato. E penso che questo gap, questo aspetto, possa essere superato facilmente.
Ha 37 anni e va per i 38, quindi ormai siamo proprio...
Devi entrare, cioè Quagliarella arriverà per far numero, no? Quindi non inciderà troppo, ma hai un quarto attaccante, hai la possibilità, cioè ieri, se tu avessi dovuto togliere Dybala per mettere un attaccante, per rincorrere il Milan, tu non avevi attaccanti fondamentalmente. Allora lo prendi per far giocare Quagliarella quando hai qualche partita prima della Champions, mezzo tempo prima della Champions da titolare o da subentrato, per far riposare i nostri attaccanti. Se si fa male Ronaldo, ragazzi, se si fa male Dybala, e ieri non stava benissimo, se non c'è, come si è fatto male, Morata, capite che diventa un problema. Ma abbiamo altri giocatori. Altri giocatori devono giocare sulle corsie esterne. Quindi tutte le squadre hanno quattro attaccanti, deve averle anche la Juventus. Ripeto, la cosa da superare è che la Sampdoria pretende 2 milioni di buona uscita, la Juventus vorrebbe invece parcheggiare, prestare, cedere, non so bene i dettagli, poi li chiederemo più tardi al nostro esperto, cedere qualche giovane dell'Under 23 o qualche giovane dell'entourage bianconero.
Edo da Novara scrive: ieri una bella partita della mia signora, soprattutto visto un 20 minuti di grande calcio nel primo tempo. Pirlo ha ritardato troppo i cambi, nella fattispecie Bentancur, che è stato graziato da Irrati e che aveva il giallo sul groppone. Abbiamo anche qualche vocale? Listen to the vocals.
Ciao cari amici juventini, Cristian da Milano. Anche io, come tanti juventini, credevamo nella partita della vita ieri sera della Juve.
Bravo,
e ce l'abbiamo fatta
ieri.
Tutti bravi giocatori, qualcuno un po' più down rispetto ad altri, ma sicuramente diamo fiducia che la squadra va bene. Ciao ragazzi e forza Juve.
Ciao, poi a Milano stamattina si è alzato col bandierone in Piazza Duomo, sarà andato sicuramente.
Ah, ma ho visto, è vero che hanno proiettato, cos'è una cosa, un meme sui social dell'immagine di Chiesa proiettato sul Duomo?
Eh sì, come vicino a Messi, perché ha comprato una casa vicino a Messi. Ne ascoltiamo un altro.
Una guglia
visto che ne abbiamo.
Oggi è un giorno speciale su Radio Bianconera. La prima sconfitta del Milan arriva proprio per mano della Juventus, che con una partita in meno blocca, blocca la milanese, l'altra pure si ferma da sola. Dai, Salvatore da Roma, ciao.
Salvatore
da Roma, ma hai visto che ci ha fatto la radiocronaca? Gli fai rivedere l'azione del gol, del fallo? No, questa è del gol, del fallo? Fantastico, per chi ci sta guardando su Bom Channel, c'è dall'altra parte piegato dalle risate il nostro regista, veramente come calciatrice, forse sì, ma come ballerina.
E questo è uno dei motivi per cui è vero che noi siamo una radio, quindi ci ascoltate, ma siamo anche una radiovisione, una radiotelevisione. Motivo per cui scaricare la nostra applicazione sui vostri dispositivi
mobili,
obbligatorio, modo migliore ci in assoluto per ascoltarci, perché così sui telefoni, sui tablet, chi più ne ha più ne metta, ci potete anche vedere, quindi non vi perdete queste piccole precisazioni di Moviola.
Però il fallo vogliamo sentirlo anche con l'audio originale. Aia, perché ha fatto aia Rabiot.
Aia Rabiot.
È Rabiot.
Aia, l'ha fatto in francese.
Aia.
In francese si dice aia. Aia in
questa
italiano.
Questa non me l'aspettavo. Qui mi inchino alla tua teatralità, perché aia, veramente ti sei superata. Aia.
Aia.
Je pas possible.
Mais ce n'est pas possible. Irrati. Diamo il benvenuto ad Alessandra Bacchetta, prossima ospite di questa puntata. Ciao Alessandra.
Buongiorno a voi, come state?
Buongiorno.
Lei è una che di francese se ne intende?
Abbastanza.
Soprattutto le piacciono molto i giocatori francesi.
Si è fatto male tanto.
Uno in modo particolare che non gioca più, ma siede su una panchina importante, mentre il figlio gioca, vero? Mia cara Alessandra?
Il figlio gioca, si esibisce per i nostri occhi anche,
perfetto.
Vorrei dire.
Però lei ieri è stata impegnata, non ha potuto vedere la partita, chiariamolo subito, però da buona juventina sa del risultato, sa che la Juventus si è ripresa un po' di punti lasciati qua e là, giusto?
Facciamo una breve divagazione, sì. Scusami Alessandra, non hai potuto vedere la partita perché stavi seguendo un fatto molto importante che noi
per
non
lavoro.
È che omettiamo di raccontare, ma insomma i fatti principali li sentiamo anche dal nostro notiziario, ma ci vuoi riassumere brevemente che cosa è successo ieri a Washington e qual è l'idea che ti sei fatta, che ti stai facendo?
Quello che è successo ieri è che c'è stata una insurrezione armata da parte di un gruppo di sostenitori di Trump, stimolati da lui stesso alla mattina e da Rudy Giuliani. Vi sto dicendo quello che viene riportato sui media americani,
sì.
Attenzione, cioè su CNN.
È il lavoro che hai svolto anche tu ieri, ricordiamo qual è la tua principale funzione giornalistica, no?
Esatto.
E informativa.
È per quel motivo, è per questo che non ho visto la partita. Comunque hanno preso d'assalto il Campidoglio, quindi la struttura dove il Parlamento americano in essenza, e io sto sentendo racconti agghiaccianti da parte di coloro che erano dentro, e quindi i congressmen and women, quindi i parlamentari, quindi sia della Camera che del Senato, che erano, e ho visto le fotografie perché stanno mostrando le fotografie, maschere da gas, tutti buttati per terra, perché questi stavano entrando armati e non sapevano cosa avrebbero fatto. Ora, la questione grave è che la polizia non poteva non sapere nulla di questa cosa perché erano diverse migliaia di persone. Cioè adesso stiamo parlando di 10.000 persone, però più di 1.000 di sicuro. Cioè, adesso non ho visto i numeri, comunque diverse migliaia, non so, 3-4.000 persone che erano lì. Quindi per organizzare una roba del genere non è che si possa in 5 minuti mettersi d'accordo. E quindi c'è tutto un discorso di responsabilità da parte di chi non ha saputo tenere in sicurezza il Campidoglio. E poi c'è ovviamente l'altro discorso sul fatto che questa persona che siede nell'ufficio ovale è una persona instabile che ha, come dire, tendenze dittatoriali autocratiche, e quindi si sta discutendo i membri del suo gabinetto, quindi chi fa parte del suo governo, sta discutendo del fatto di mettere in atto il 25esimo emendamento, che è un emendamento della Costituzione americana che consente di rimuovere il presidente per manifesta incapacità. In sostanza, che sia mentale o fisica, però ecco, e stanno discutendo di questo. Questo è il sunto degli avvenimenti.
Diciamo che eri ben presa, no? E ecco, purtroppo una notizia internazionale.
Esatto. Ecco, che purtroppo che stanno non lascia succedendo tranquilli. Cose esatto. Meno gradevoli della vittoria per 3-1.
Ecco, allora noi ti lasciamo scaricare tutta la tua adrenalina, no? Accumulata nel corso di questi mesi di campionato e delle ultime giornate di lavoro. Con questo titolo, dimmi se concordi, un campionato senza padroni oppure la Juventus sta tornando prepotentemente?
No, è la Juventus che sta tornando, perché ragazzi, io mi metto a ridere ogni volta che sento dire «Ah, ma l'Inter si è rafforzata tantissimo e hanno una rosa competitiva». Allora, parliamoci in maniera molto chiara, e non lo dico da juventina, lo dico, sono considerazioni oggettive. La rosa che ha la Juve è nettamente superiore a chiunque altro in Serie A. La Juve dovrebbe vincere ogni partita a mani basse, pure con le riserve. Capiamoci. E che nessuno mi venga a dire il contrario, perché cioè, quando tu hai in formazione principale gente che non si sa neanche chi sia e che fa il titolare sia nell'Inter che nel Milan, perché non venitemi a dire che Barella è un grandissimo giocatore, ok? Che uno qualsiasi della Juve, a parte in primavera, ma uno qualsiasi della Juve gli sta sopra. Quindi la faccenda è che la Juve
sta facendo la differenza nell'Inter
a mani basse.
Sì, sono d'accordo con te, sta facendo, riconosciamo però a Barella o comunque
no, per carità, ho detto
doti.
Barella, poverino, non volevo okay. prendermela
forse il migliore,
con lui,
no,
cioè,
pensavo...
nel senso, ho detto Barella per dire il nome di uno no, che perché... si sa chi è, ma che non è Cristiano
no, chiaro,
Ronaldo. Ecco.
Chiaro. Così è più chiaro, lo spieghiamo bene, perché sennò sembra che poi luccichi
no,
solo oro.
Non voglio prendermela con
no, perché se mettiamo in discussione Barella dell'Inter, mandiamo in tilt, mandiamo dallo psicanalista Conte, quindi non è la nostra
carità,
mission,
no.
Assolutamente. Senti, ieri una doppietta di Chiesa, non mi ricordo come l'avevi catalogato questo acquisto.
Chiesa? No, io ero contenta dell'acquisto, ho detto spero che faccia bene, è giovane, italiano, io sono sempre abbastanza favorevole al fatto di acquistare gente giovane e forte italiana, perché serve. E la Juve ha sempre vinto avendo un buon nocciolo di giocatori italiani motivati. E devo dire che quello che sta facendo dimostra ampiamente che vale i soldi che lo si paga, secondo me.
Quale potrebbe essere il risvolto dopo 27 giornate positive per il Milan cedere alla Juventus, ed è stato molto leale nelle dichiarazioni post-gara anche Pioli, nei confronti della Juventus, dei valori di una partita che è stata in certi passaggi anche molto equilibrata, ci mancherebbe, no? Sarebbe stato strano il contrario. Pioli ha detto l'identità non è persa, anche con 7 assenze ci abbiamo messo convinzione. Ci può essere un risvolto, parlando anche di noi, di quando è capitato a noi magari in altri lontani campionati, di avere dei risvolti poi negativi nei momenti decisivi, la prova del 9, cioè tutte queste affermazioni. Il Milan lo vedi da scudetto, lo vedi ancora da scudetto, lo vedi tra i primi 4 o potrebbe avere risvolti negativi? Non tanto solo la sconfitta, ma il fatto di aver perso contro una Juve a cui mancavano anche dei titolari.
Non ho mai visto il Milan come da scudetto, mai. Continuo a ripeterlo dall'inizio che non ho mai avuto paura del Milan. Chi mi dà da pensare sono l'Inter, il Napoli, gli altri, non il Milan. Perché oggettivamente non sono attrezzati per reggere un campionato intero. E quindi secondo me questo è l'inevitabile declino che arriva per loro, perché comunque non hanno una rosa sufficiente per poter reggere un campionato intero. E il girone di ritorno alla fine è quello che determina. Io dico sempre, ragazzi, lo scudetto non si vince a Natale, si vince a maggio. Quindi uno può pure essere in testa a Natale, ma vuol dire poco, se non ci sono determinati valori dietro. E secondo me, con tutto il rispetto, e gli faccio i complimenti per quello che hanno fatto fino adesso, perché è veramente tanto di cappello, però non li ho mai ritenuti da scudetto. Da primi 4, sì, ci arrivano, secondo me, nei primi 4.
Senti, però alla Juve di Pirlo, alla no. Juve di Pirlo cosa vogliamo dire? Ha perso punti con la Fiorentina, dei pareggi di troppo. Cioè, passato il tempo, io una domanda che vorrò fare a Pirlo è: tutti i grandi ex allenatori, opinionisti, no? Pirlo, la Juve di Pirlo ha bisogno di tempo. Mi spiegate di quanto tempo ha bisogno Pirlo? Perché magari il tempo è scaduto.
Brava. È scaduto. Alla Juventus non si ha tutto questo tempo. Alla Juventus si arriva e si deve vincere. Punto fine. Non ci sono eccezioni a questa regola. Quindi secondo me il tempo è ampiamente scaduto. Perciò adesso bisogna vedere, perché non mi esalto per una partita come al solito, perché vedasi l'ultima volta. Ogni volta la gente si esalta per la vittoria, poi dopo la partita
però
dopo,
è il primo scontro diretto, Alessandra.
Alessandra,
è lo primo scontro diretto, però, ed è passato un po' di tempo. Aspettiamo ancora l'Inter. Io penso che a fine gennaio potremo tirare un bilancio di sostanza.
Assolutamente sì, io sono dell'idea che voglio vedere le prossime due partite cosa succede, nel senso del prima di dire ah sì siamo a posto, non nel senso che del non dare valutazioni. Le valutazioni per adesso che io do non sono grandemente positive, perché comunque non dovresti essere in questa situazione di classifica.
Certo.
Cioè non sono negative, ma neanche grandemente positive, perché dovresti essere in una situazione di classifica nettamente migliore. Poi questo detto, secondo me il discorso è che manca comunque sempre il lato motivazionale e psicologico della cosa, che è essenziale. Quindi se vedo che nelle prossime due partite le zebre mannare, come si suol dire, allora comincerò a convincermi che forse siamo incanalati sulla strada giusta. Altrimenti ci saranno da fare delle altre considerazioni e da sistemare delle cose.
Intanto quelle da fare sono quelle di mercato, però ti passo la mia collega, perché sai, si faceva il nome di Giroud, ma arriva
sì.
Quagliarella.
Io mi ero molto fissata su
Quagliarella, intanto bisogna vedere con tanta calma, primo.
Ve lo do quasi per certo.
E c'è anche Llorente.
Sì, sì, perché la mia collega voleva anche Llorente. No?
Esatto, io anche. Devo ammettere, con tutto il rispetto per Quagliarella, però
ragazzi, come vogliamo sempre le stesse cose io e la bacchetta.
Ragazzi, perché non vi fate un programma vostro per parlare di quelli che vorreste, I giocatori che vorrei, perché Pirlo ha fatto una tesina sul calcio che vorrei. Voi fate
giocatori che vorrei, calcio da copertina.
Brava, calcio da copertina. Poi arriva il calcio di opportunità. Mi sembra che le cose per tutte le squadre, tornando seri, le squadre di calcio abbiano tutte un po' di problemi di bilancio, o no? Cioè
sì,
devono
però
di liquidità.
Allora, ragazzi, buoni, il mercato è appena iniziato, sono qua 5 giorni che è iniziato il mercato.
Ma tra 25 finisce.
Appunto, ce n'è di tempo parecchio.
Okay.
Quindi, prima vediamo se arriva l'autre français, che pare molto bene avviato.
L'autre français, parliamo di quello con la P.
Parliamo di quello che somiglia a una creatura marina, che viene a... non somiglia.
Ah,
che viene,
sì, sì,
come
Pogba,
come
Pogba. Il polpo, marina. Ok.
Esatto, parliamo di lui, che ha una bellissima moglie, peraltro.
Ah, questa è una partita.
Non sapevo neanche che Pogba fosse
sposato. Mettiamo la sigla.
Senti la sigla.
Vi lascio solo questo i due minuti. Ma no, ma si è sposato? Ma quando si è sposato? Io l'ho visto al Brucomela.
Ha un bambino. Hanno anche un bimbo bellissimo.
Ma l'ultima volta che l'ho visto al Brucomela non era...
Apriamo la parentesi cose di Chiara. Sentiamo.
Cose di Chiara, fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera, in esclusiva, e se proprio si deve, in cose di calcio.
Questo, guarda che arrivare a meritare caffè. Una sigla del genere, wow. Te la sto cedendo io quando inizio a parlare di tutto che col calcio c'entra poco, viene lanciata sempre questa sigla. Quindi...
Indaghiamo, perché un uomo sposato rende di più nel calcio, dicono, sì. A meno distrazioni.
La moglie è bellissima, di classe, intelligente. Donna realizzata professionalmente che fa l'interior designer. Pogba se l'è scelta molto bene la moglie.
Vado subito a cercarmela, Paul Pogba moglie.
Si chiama Zulay.
Zulay
Pogba su Instagram. Zulay con la Y in fondo. Su Instagram la trovate.
Diamo un voto, fate anche voi da casa che ci
peraltro
state
lei lancia sempre determinati indizi quando è ora di mercato, quindi è interessante seguirla per quel motivo.
Ecco, allora diciamolo, ripeti un po' come si chiama per gli amici a casa, andate subito a seguirla.
Si chiama Zulay. Zulay, Zulay Pogba.
Eccola qua,
Zulay. Ho visto un attimo la Zulay, l'ha vista anche il nostro tecnico e non lo vedo più dietro il bancone, sarà caduto. Ah no, perché
è davvero una bella signora, molto molto carina.
E noi
ben vestita, di classe, non la solita sciacquetta che si accompagna ai calciatori.
Così tanto per chiudere questa rubrica quest'oggi.
Scusate, ma è la verità.
Si vede che è stato un weekend impegnativo.
Sei fantastica.
Voto 10
un bacio grande
a tutte le sciacquette, ma ce ne sono, ma proprio una o due. Come uscirne da questa curva pericolosa?
Che sono tutte così, ho detto, non la solita sciacquetta, non la solita sciacquetta si accompagna ai calciatori.
Io amo questa donna.
Noi amiamo però, questa donna, però è giunto il momento di salutarla perché sono le 14.
Ne usciamo solo così perché ce lo impone il tempo. Ciao Alessandra, alla prossima.
Ciao,
alla
voi,
prossima trasferta
giornata
di casa Juve.
Alessandra Bacchetta su Radio Bianconera.
Tu avresti potuto sposare un calciatore? Tu sei sposata con un calciatore?
No, penso proprio, io non sono sciacquetta. Senti,
sei chiaretta.
Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
Cose di calcio.
Le 14:06, la seconda ora di
Cose di
Calcio. Oggi
lo sai che ti chiamo Chiaretta?
Con Antonio Paolino Chiaretta e Chiara Papanicolaou. Chiaretta, c'era il mio collega Radio Monte Carlo e mi chiamava Piccola Chiara. Piccola Chiara.
Te l'avevamo chiesto?
No, però io mi hai fatto dire che Chiaretta e Piccola Chiara si assomigliano. L'idea è un po' quella.
Pensavo che adesso ci facessi l'elenco di tutti i tuoi soprannomi. No.
La greca è il più diffuso. Mi trovate così anche sui miei social, su Instagram, mia. Sono Chiara la Greca, venite a cercarmi.
Ti ho seguito sui social, sono caduto, cioè a un certo punto...
Bravo. 340-5425-324, qui ci scrivete, scrivete? Secondo voi Pirlo sta riuscendo a fare la quadra sulla Juve? Poi, secondo me per seconda punta prenderei Giroud, Quagliarella mi sembra troppo... anziano, è che vecchio non
ragazzi,
suona mai
deve
bene.
Deve giocare 3.5 partite, deve essere a disposizione per Giroud, non accetta quel ruolo.
Bellissima, non esageriamo, ci sono Wags migliori, ci scrive qualcun altro per rispondere a la descrizione della bacchetta.
Stacca un attimo il volume con l'Inghilterra perché devo dire che questo ascoltatore ha ragione, cioè io al Brucomela incontravo Pogba.
Si accompagnava a fidanzate più carine di Maria, ah no, come so si chiama sua moglie. Abbiamo scoperto. Non sapevamo nulla di questa di questo matrimonio.
Diciamo che io non
ho capito se i figli
notizia.
Sono uno o due, perché abbiamo trovato una foto proprio di recentissima.
E se sono tutti della stessa compagna, cioè può essere tutto nella vita.
No, aspetta, sì, certo. Allora, Pogba ha fatto un figlio prima con lei e poi il secondo con un'altra, però continua a stare con lei, sì. Solo Cristiano Ronaldo può fare cose del genere, questo no.
No, perché?
Diritti.
Perché Zaniolo sta con una, messo in cintola, cioè, ragazzi.
Cioè, è vero. Sì, però non sta mica più insieme, cioè.
Ma neanche questo magari sta più
perdere.
Insieme con l'altra.
Lasciamo sono perdere sposati, questi hanno un figlio, forse due, da quello che si vede,
non,
da
non possiamo
una foto
dire
Instagram.
Forse, questa non è una
se il mio pusher, gentilmente, che magari all'ascolto mi aggiorna, il mio pusher di cose di Chiara attraverso un messaggio per farmi capire, perché
comunque,
ho bisogno di... Mi crea confusione
bella
questa cosa.
Bella sì, sciacquetta no.
No, ma nessuna lo è.
Ma nessuna lo è.
Più o meno.
Una volta.
Ma che una volta? Ma se Marocchino ci diceva che le mogli dei calciatori di un tempo, quelle sì, che erano donne tutte d'un pezzo.
Allora prima di Marocchino?
Allora adesso parliamo di calciomercato.
Sì, dai, calciomercato.
Lo facciamo
finalmente,
insieme.
Finalmente, gennaio.
Dopo tanto tempo ritroviamo l'intermediario sportivo Jacopo Desiderio. Ciao Jacopo.
Buon pomeriggio, ciao. Ben ritrovati, auguri di buon anno.
Jacopo, è davvero un piacere riabbracciare questa rubrica. Lo sai che noi ti prestiamo poi gli altri programmi, ma sei un made in cose di Antonio e di Chiara. Allora, quali fidanzate arriveranno, quali attaccanti arriveranno a Torino?
Tiraci fuori da questo cul-de-sac in cui ci siamo infilati con le mogli dei calciatori, per favore. Riportaci sulla retta via, tu che puoi.
Parliamo seriamente di mercato.
Secondo me non c'è ancora una pista che può predominare sulle altre, la vedo così, nel senso che ci sono delle idee più o meno concrete, c'è l'idea Quagliarella ovviamente, ci sono delle difficoltà da limare come l'indennizzo che chiede la Sampdoria, che è di 1 milione di euro, quello che offre la Juve è di 500 mila euro, c'è anche un discorso sulla durata del contratto di Quagliarella, perché Quagliarella sta trattando il prolungamento del contratto con la Sampdoria sulla base di un anno e mezzo o due, quindi lui la sua idea sarebbe quella di giocare ancora tanto, e quindi anche su questo c'è da trovare eventualmente un accordo con la Juve, perché la Juve non è convintissima sui 18 mesi e preferirebbe perlomeno inizialmente una soluzione di minore durata, ecco. Poi ci sono altre strade, c'è un discorso secondo me da tenere in considerazione all'estero, in Francia con Depay, perché è in scadenza anche lui di contratto, perché France Football oggi ha rilanciato anche di un interessamento della Juve, c'è da tempo il Barcellona per la stima che Koeman nutre nei suoi confronti, ci sarebbero anche le milanesi che stanno sondando l'eventualità, quindi Depay per me è un'ottima occasione di mercato. E se si dovesse muovere in questa finestra, chiunque lo dovesse prendere farebbe per me un grande affare. C'è un discorso Giroud che però per me è un po' bloccato, perché la stagione del Chelsea sta andando secondo me in maniera abbastanza altalenante. Timo Werner, grande acquisto da Lipsia la scorsa estate, sta facendo più fatica del previsto, ed è per questo che Lampard almeno fino ad ora ritiene Giroud un elemento fondamentale, proprio per le carenze e le mancanze momentanee dell'attaccante tedesco prelevato dall'Ipsia. Quindi per questo ci sono più discorsi per me da prendere in considerazione sulla punta, e sono sempre più dell'idea ovviamente che alla fine qualcuno arriverà, perché tre attaccanti continuo a pensare siano pochi per una stagione come quella che deve ancora affrontare la Juve.
L'attacco è la priorità della Juventus o l'opportunità potrebbe generare qualcosa di diverso?
No, io penso che sia una priorità per la Juve il discorso dell'attacco. È chiaro che per me forse anche in difesa si potrebbe fare qualcosa. A centrocampo è difficile muovere grossi nomi in questa finestra di mercato, fermo restando che la Juve segue sempre Aouar, sempre del Lione, l'aveva seguito anche la scorsa estate. Sulla difesa ci potrebbero essere più opportunità, mi viene da pensare a Emerson Palmieri, che è un nome che è circolato tanto anche nelle scorse sessioni di mercato in orbita Juve. La sua situazione al Chelsea non è semplicissima, perché c'è molta concorrenza, c'è la concorrenza di Chilwell, dello stesso Marcos Alonso, e quindi non mi sorprenderebbe se la Juventus dovesse tornare in maniera convinta sul terzino, peraltro che gioca con la nazionale italiana, lui è brasiliano, naturalizzato italiano, quindi insomma anche per un discorso di conoscenza con membri della rosa come Chiellini, lo stesso Bonucci, lo vedrei bene in un'ottica Juve.
Senti, passiamo in rassegna altri nomi dove non sembra di facile soluzione eventualmente il problema, se realmente sono stati ritenuti cedibili. Si fanno i nomi, e allora intanto Khedira è sul mercato, la Juventus sì. E il giocatore troveranno un accordo in questo gennaio, in questa sessione?
Potrebbe essere, io lo vedo in Inghilterra, c'è l'Everton di Ancelotti che ha fatto dei sondaggi e sembrerebbe molto interessato, e c'è un'ipotesi più suggestiva di un suo ritorno a casa in Germania, allo Stoccarda, che è il club presso cui lui si è affermato prima di andare al Real Madrid. Aveva fatto un'ottima esperienza in Germania, allo Stoccarda. Lui tra l'altro è nativo, credo, proprio di Stoccarda, o comunque di un comune limitrofo, quindi insomma si tratterebbe per lui di un ritorno a casa. Però con lo Stoccarda ci sono delle problematiche economiche ovviamente inerenti l'ingaggio, perché non è nella portata del club tedesco l'attuale ingaggio di Khedira, o comunque un ingaggio vicino alla somma di 6 milioni che percepisce adesso, quindi questo è un problema significativo.
Questa mattina è ricomparso il nome anche di Rabiot, oltre a quello di Bernardeschi. Qual è il loro futuro ad oggi, secondo quanto sai?
Bernardeschi, da quello che mi risulta, non vorrebbe andare via, cioè lui vorrebbe continuare a giocarsi le sue carte, perché tutto sommato vede da parte di Pirlo non una chiusura totale, ma una disponibilità a renderlo un elemento comunque importante nelle rotazioni e nella rosa della Juve. Su Rabiot io credo che alla fine resti, non lo vedo in uscita. Se dovesse partire qualcuno, vedrei più Bernardeschi, anche in un'ottica di un suggestivo scambio col Papu Gomez in uscita dall'Atalanta. Quella è una situazione sempre da tenere monitorata per quelli che sono gli sviluppi con la società di Vercassi, però insomma è una pista che apparentemente potrebbe essere veritiera, verosimile.
Jacopo, proprio sul Papu Gomez ti chiede un nostro ascoltatore, ti risulta che su Gomez si sia fiondato commisso dato l'infortunio di Ribéry?
Sì, è un giocatore molto stimato da Commisso e dalla Fiorentina. Il problema è che l'amore, la stima non è del tutto ricambiata, nel senso che Gomez come priorità vorrebbe andare in un club dove può continuare a misurarsi anche nelle coppe europee, meglio ancora Champions League ovviamente. In questo senso l'Inter e la Juventus le ritengo piste comunque da preferire in questo momento alla Fiorentina, fermo restando che la Fiorentina ha un forte interesse tecnico soprattutto per il Papu Gomez. Il sogno di Commisso sarebbe di mettere Gomez e Ribéry alle spalle di Vlahovic per fare questo tipo di tridente, però insomma è una pista che reputo complicata attualmente.
Visto che noi ci sentiremo praticamente una volta alla settimana in questo mese e ascoltando anche i tuoi interventi nella intensa programmazione di Radio Bianconera, volevo tracciare con te un inizio di quello che potrebbe essere nell'arco di, non dico questo mese, di questi 6 mesi, la possibilità di rinnovare o meno con Dybala. Da dove partiamo e dove si vorrebbe arrivare o dove si arriverà, Jacopo?
Io penso che i punti da tenere in considerazione in questo tipo di discorso sono due. Quella che è la richiesta del giocatore, che è di 15 milioni di euro. Si è parlato molto delle possibili richieste, delle possibili offerte da parte della Juve. C'è stata, secondo me, tanta speculazione mediatica e il caso, come sempre, è stato creato da tutto ciò, dal chiacchiericcio sempre molto forte su questo tipo di vicenda. L'offerta della Juve non arriva a 15 milioni, ma arriva a 10, quindi continuo a pensare che un punto d'incontro sia aggiungere dei bonus cospicui, sostanziosi, a quella che è l'offerta attuale della Juve, e tutto sommato sono convinto, fermo restando la volontà di entrambe le parti, che il rinnovo si farà. Non so se già in questa sessione di mercato, nell'immediato, però io penso che prima della fine della stagione ci possa essere una notizia in tal senso, positiva ovviamente.
Mi sai dire come sta il calcio italiano? Cioè verso dove si sta andando, quanto verranno, se verranno tagliati anche gli stipendi a breve?
Sì, io penso che tutto sommato il calcio italiano, è chiaro, il Covid ha pesato per tutti, ha pesato anche per club al top in Spagna, come possono essere Barcellona e Real Madrid. Soprattutto il Barcellona ha patito enormemente questa annata così complicata. Però io penso che tutto sommato, a livello di programmazione, il calcio italiano va in una giusta direzione, la direzione di investire sul talento, sui giovani calciatori. Lo stesso Milan ha fatto secondo me un lavoro straordinario, al di là poi di quello che sarà il suo campionato e di come finirà, ovvero quello di andare a prendere giocatori a basso costo, puntando ovviamente su calciatori molto giovani con ampio margine di crescita e di miglioramento, e anche a livello economico e di gestione societaria continuo a pensare che sia in questo momento la strada migliore. L'ha provato a fare scusate anche la Juve con McKenny, che è molto giovane, un 98, Kulusevski è un 2000, lo stesso Chiesa è ancora molto giovane, quindi anche la Juve ha capito che effettivamente c'è stato un problema di gestione, soprattutto sul monte ingaggi delle ultime 2-3 stagioni, e ha pianificato l'intera sessione di mercato proprio per risolvere, per sopperire a questo tipo di problema. Quindi insomma, tutto sommato ci sarà molto bisogno fare dei sacrifici. Io penso soprattutto nell'ottica di salvaguardare tutto il sistema calcio, anche le serie minori, la Serie B, soprattutto la Lega Pro, che versa in condizioni drammatiche. Credo sia appunto fondamentale considerare il calcio italiano veramente come tutto il movimento, per cercare di superare un momento evidentemente molto complicato e che avrà ripercussioni economiche anche purtroppo sicuramente nell'anno 2021 e forse anche 2022.
Ultimissima domanda velocemente per te, Jacopo, te la chiedo un ascoltatore. È vero il retroscena raccontato da Gianluca Di Marzio, che in pratica Bernardeschi abbia bloccato l'approdo di Huari in bianconero perché il Carrarino non voleva trasferirsi a Lione?
No, nel senso che è vero che si era parlato di uno scambio Bernardeschi a Huari, però è stato il Lione che ha rifiutato Bernardeschi come possibile contropartita. Adesso si sta parlando sempre di Bernardeschi con Lione per Depay, e dato anche lo scarso potere contrattuale del Lione sull'attaccante olandese, sembrerebbe che ci sono più margini per fare un discorso simile. Su Aouar il presidente Aulas è stato molto ferreo, categorico la scorsa estate, voleva tra i 50 e i 60 milioni di euro e li voleva subito. La differenza con l'operazione Chiesa è stata tutta qui, nel senso che Commisso ha accettato un pagamento dilazionato anche nei prossimi esercizi di bilancio per far partire Chiesa, per farlo approdare alla Juventus. Il Lione non ha voluto sentire ragioni ed è il motivo principale per cui poi la trattativa Aouar nella scorsa estate non si è potuta concretizzare.
Grazie Jacopo Desiderio e ci risentiamo la prossima settimana.
Buon lavoro e buon pomeriggio.
Grazie. Ciao Jacopo, alla prossima settimana appunto. Intanto ricordo qualche dato statistico: è stato il 30° blitz bianco-nero in casa Milan, 30 infatti sono le vittorie della Juve in casa del Milan in 86 precedenti a San Siro contro i rossoneri, 16 punti conquistati dai bianconeri in trasferta in 8 partite, 4 vittorie e 4 pareggi, 19 gol fatti e 8 gol subiti, tanto per ricordare anche questi numeri.
McKenny può diventare il futuro Pirlo, chiede un ascoltatore.
No, dai ragazzi, no.
Esagerumanen.
Dai.
Che per chi ci sente da
non da
Torino.
Completamente diversi, no, dai, ma non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, però anche scoprirebbe da ridere anche McKenny, cioè è un buonissimo giocatore con altre caratteristiche, cioè non imposta, non lancia, non tiene la testa alta, no, per giocarla. Io penso che però McKenny risolva molti problemi della Juventus di quest'anno, e non solo per il gol pesanti che ha fatto Barcellona, il Toro, ieri, ma per gli inserimenti, cioè a gamba e comunque intelligente nel seguire la linea della palla, quindi capire come si sviluppa l'azione, motivo per cui certamente si allena bene e segue molto bene i dettami dell'allenatore, ma considerare McKenny, per quanto giovane, il futuro Pirlo, un futuro Pirlo in qualsiasi squadra, nella Juventus assolutamente no.
È arrivato il momento di cospargerci il capo di cenere. No, lo dobbiamo fare noi, adesso lo dovete fare voi, lo devono fare tutti coloro che ieri
apriamo la nuova rubrica da qui in avanti, ciclicamente dovremo andarla a riaprire.
Tutto come previsto.
Tutto previsto.
Tutto previsto. Tutto previsto. Insieme all'avvocato Massimo Durante, che torna
prepotentemente
su sua richiesta, che noi abbiamo accolto.
No, su nostra promessa, no, così sembrerebbe brutto. Però
per far sentire la sua voce. Avvocato,
sì,
benvenuto.
Avvocato.
Facciamo... Buongiorno a tutti, come state?
Buongiorno. Bene. No, no, no. Allora, intanto un saluto caloroso. Noi oggi stiamo benissimo, lei?
Come ieri.
Come ieri. Cioè, facciamo finta, come... facciamo finta. No, avvocato, facciamo
come
questo gioco.
Come 17 gennaio, come maggio 2021. Sto sempre bene.
Sta
io,
sempre
grazie.
Bene. Ecco, allora noi volevamo fare questo esperimento, no? Più che chiederle scusa, anche molti tifosi.
No, ma facciamo una premessa. No, attenzione. Non sì. È il caso di cosparsi.
Glielo dica la mia collega.
Né di chiedere scusa. A me basta una semplice promessa da parte vostra e da parte di tutti coloro che alla vigilia di una partita con una squadra, qualunque essa sia, hanno
paura,
timori, si sentono imbarazzati, eccetera. Vogliamo capire che siamo juventini e che la paura non fa parte del nostro vocabolario.
Ecco, allora facciamo
solo
un passaggio.
Una promessa.
Prima di prometterglielo, sentiamo cosa dicono anche da casa, eventualmente. Chiara, quindi Chiaretta. Occhio sul computer. Facciamo un passo indietro. Facciamo finta di essere a ieri. Ieri pomeriggio ci siamo sentiti, o l'altro ieri quando è stato, e noi abbiamo detto, forse bisogna avere un po'
paura. Ieri pomeriggio.
Bisogna avere un po' paura di questo Milan. Ci fai ascoltare la registrazione, avvocato? No? Come se fossimo in diretta, ieri. Riavvolgiamo il nastro. Tu cosa ci hai risposto?
Ma, scusate, di quale partita stiamo parlando? Stiamo parlando di Torino-Verona o stiamo parlando di Milan-Juventus? Come finirà la partita? Paura di chi e di che cosa?
Ecco, questo è il pezzo che avevamo registrato, ma è stato meglio in real audio. Oggi, a chi aveva paura, cosa dice l'avvocato Durante?
Di promettergli, quindi... di non averne più. Questa è stata la richiesta appena fatta.
Allora, io prometto che...
Più che altro sarebbe opportuno che questi... Non voglio chiamarli pseudo-juventini perché sarebbe...
No, però avvocato, un po' di paura nella vita non guasta mai, no? Aiuta a rafforzare lo spirito, o no?
No, quello è il rispetto. Paura non esiste. Esiste il rispetto per l'avversario, ma non la paura dell'avversario. Per gli altri esiste sia il rispetto che la paura, ovviamente, per i nostri interlocutori. Però io noto che veramente... È una nota caratteristica di più del 50%, no? Di tutti coloro che Pirlo non sa allenare, non andava bene Allegri, non andava bene Sarri, non andava bene, e l'elenco può andare avanti fino all'infinito, no? E evidentemente non parliamo poi dei giornalisti, perché se no, anzi, non li chiamo giornalisti, li chiamo cronisti. E neanche opinionisti, perché a fare il cronista siamo capaci tutti. A dire una cosa è il contrario della cosa che abbiamo detto il
la
giorno
prima, è vero, questo è vero.
Coraggio, no?
Allora, mi sembra che qui a Radio Bianconera siamo abbastanza dritti su questo punto. Senta, ma non è che il Milan ieri aveva paura della Juve e questa è stata la conseguenza? Quindi ha ragione lei, cioè se chi ha paura poi alla fine ci rimette.
Noi abbiamo una squadra che oltre ad avere un tasso tecnico molto molto elevato non ha condizionamenti ed è abituata a non avere pressioni, e questo fa la differenza sempre e comunque. Più andremo in là nel tempo e più il margine tra noi e il resto andrà ad aumentare. Quindi io veramente ogni tanto, dopo magari due battute d'arresto, un pareggio, una sconfitta, che iniziano i processi, la Juve è tagliata fuori, io sorrido, perché lì poi sono più attento del previsto nel sentire tutte le fesserie che vengono detti, ciclo finito. No, è iniziato un nuovo ciclo, più forte del ciclo di prima. Questo devono capire. Ovviamente ieri hanno iniziato a capirlo, lo capiranno nel corso delle settimane quando subentrerà l'ennesima frustrazione che hanno visto e rivisto negli ultimi 10 anni a questa parte.
Avvocato, dobbiamo salutarti, noi la promessa te la facciamo come Radio Bianconera, stiamo facendo il fiocchetto qui, però davvero con una battuta, quindi tu mi stai dicendo che la Juve vincerà il 10° scudetto consecutivo?
Ma senza alcuna ombra di dubbio. Ma perché ci sono ancora dei... Ma, cioè, facciamo finta che tu non vi abbia fatto la domanda. La Juventus vincerà il 10° scudetto consecutivo. Mi sembra una cosa talmente ovvia che non deve essere una domanda, deve essere una
affermazione. E quindi io ti ho stupito in negativo. Ok.
Allora... mi stupisce il tuo senso interrogativo. Se tu mi avessi detto la Juve vince il 10° scudetto, ti avrei detto sì. Ma Juve vince il 10° scudetto con l'interrogativo?
Un'altra domanda, no, lei ci deve rispondere anche a questa, poi dobbiamo veramente salutarci. Ma lei quindi non ha paura dell'Inter di Antonio Conte?
Ma su, non fatemi veramente a quelli state facendo ridere. Mi avete veramente fatto sorridere. Paura noi dell'Inter di Antonio Conte. Orsù, è più difficile il Sassuolo. È più difficile il Sassuolo in casa che non l'Inter.
Tutto come previsto dall'avvocato Durante, che noi risentiremo, ci mettiamo d'accordo.
Un abbraccio, è sempre un piacere.
Grazie avvocato.
Altrettanto, anche
grazie
perché
a prestissimo.
Ci fa un po' coraggio, ci dà ispirazione, ci fa un po' sorridere,
fa
arrabbiare qualcuno a casa, no? Però lo facciamo in questo modo anche un po' divertente.
340-5425-324, il numero al quale continuare a scrivere i vostri messaggi, anche perché nell'ultima parte di Cose di Calcio interverrà il direttore di Tutto Sport, che non sentiamo da un paio di settimane, Xavier Iacobelli, quindi lo ritroveremo con grande piacere. Salutiamo, indicazione che diamo al pubblico di Bomb Channel, che salutiamo in questo momento. Torniamo qui sul canale 68 domani alle 13, ma continuate appunto ad ascoltarci noi di Cose di Calcio e tutta la programmazione di Radio Bianconera sul nostro sito radiobianconera.com, sulla nostra app e sul bouquet di Sport Italia. Tra pochissimo
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di Calcio.
Bentrovati, siete con Antonio Paolino e con Chiara Papanicolaou, come accade ogni giorno dalle 13 alle 15 in Cose di Calcio. Ci scrivete: direttore, anche ieri alti e bassi, avete contato quanti tiri ha fatto il Milan in emergenza? Bisogna migliorare molto, perché a sprazzi facciamo bene,
fai
i
bene
nostri giocatori di talento risolvono la partita, ma concediamo molto agli avversari. Comunque ieri, senza
troppo.
Ronaldo abbiamo risolto con Chiesa la partita. E poi senza Ronaldo, cioè Ronaldo c'era, ha giocato 90 minuti e fischia. Bene anche Dybala e Szczęsny, ora sotto col Sassuolo per avere continuità, ci scrive Alba. Eh sì, perché adesso sono due importanti, si pensa all'Inter, ma il Sassuolo mica scherza comunque. Ieri ha vinto, quinto in classifica, mi sembra.
Allora devo farti intervenire di nuovo l'avvocato Durante, cioè tu non puoi più
quinto
avere paura.
Quinto in classifica, dietro la Juventus.
No? Si è ripreso il Sassuolo, massimo rispetto, no, nei confronti del Sassuolo vi dico massimo rispetto, però penso veramente che se la Juventus non batte il Sassuolo... domenica
4-1 almeno.
Ma no, a me non mi interessa il risultato. Vorrei ricordare agli amici bianconeri, anche a te, la Juventus ammiccante di Capello vinceva cinica. I titoli erano: la forza sta nel cinismo di questa Juve. 1-0. Una Juve un po' quella allegriana anche, no? Che in certi momenti era lì. Intanto facciamo i complimenti alla Juventus Woman, ricordiamolo, che si è qualificata per la finale della Supercoppa, che affronterà domenica alle 12.30. Noi ci saremo qui dagli studi di Radio Bianconera per raccontarvela assieme a Luca Cavallero e il suo programma, che normalmente comincia alle 13, e per stare vicino alle ragazze che potrebbero raggiungere un altro trofeo, ricordiamo Juventus e Fiorentina. Ieri hanno battuto nei tempi supplementari
il Milan. No, la Juventus,
no,
Women,
sì,
la Roma.
Il Milan è stato battuto dalla
insomma,
Fiorentina.
Ieri una giornata brutta per il Milan, anche
sì,
quello femminile.
Brutta. Vedi come sono le giornate. Faccio i complimenti a chi ci ha appena scritto, perché intanto la Juve ha vinto con un margine ampio, 3-1. Ha vinto meritatamente, ha sofferto il giusto, non troppo, ha difeso, mi sono molto piaciuti, li vado a ricordare, i tre punti, i tre aspetti sottolineati dal nostro mister. In pratica la Juve è stata quella con la Juve è stata una bella col Milan è stata una bella partita. nei duelli Chiesa è stato decisivo, la Juve ha difeso più bassa e ha sfruttato meglio gli spazi offensivi. Ecco, quindi una Juventus che, trovando un difetto, in certi momenti si è sbilanciata troppo in mezzo e dando superiorità numerica o comunque campo agli avversari che si presentavano con Kessi e Calabria. Cioè, che sì, ancora, ma Calabria a centrocampo, ragazzi, è andato anche a segno, ci mancherebbe, gioca in Serie A ed è un ottimo professionista. Però abbiamo concesso lì un po' troppo, altre squadre, in Europa soprattutto, non te le lascerebbero, non ti regalerebbero poi nulla. Però detto questo, Milan, 20 tiri totali, di cui nello specchio 8, nello specchio, quindi hanno tirato più della Juventus in porta. Tiri fuori 8 per il Milan, tiri respinti 4 così come per la Juventus, tiri da dentro l'area 9 a 11, quindi più tiri dentro l'area per la Juventus, nonostante la poca incisività ieri di Cristiano Ronaldo. Da fuori area 11 a 3, quindi il Milan che tira fuori da fuori area, tiri di testa 1 a 1, calci d'angolo 7 a 4 per il Milan. Falli fatti 17-11 e questo vuole anche dire che in certi momenti hanno dovuto tamponare in questo modo.
Ci sono molti vocali da ascoltare, ne sentiamo un po' insieme.
Questa mattina i Milan tristi si sono svegliati con il suono delle campane della chiesa. Forza Juventus, fino alla fine.
Capito?
Pino non da San Giorgio Alliri.
Ciao, grande
così. Tristi.
Però vi aspetto tutti il giovedì o il lunedì o il giorno dopo la partita. Mi raccomando, con i vostri vocali, ascoltiamone un altro.
Buongiorno direttore e direttrice, Adriano da Torino.
Adriano.
Ma vogliamo parlare un po' dell'arbitro. Cioè, Teo Hernández, i primi 10 minuti ha fatto 2 interventi.
E non l'hanno ammonito.
Che meritava un rosso e un arancione. E non ha preso neanche un giallo.
Come le zone, ragazzi, d'Italia.
Poi il gol va bene. Il gol loro va bene. Ma lì sbaglia Rabiot. Cioè, lì Rabiot è troppo lento.
Sì, si fa buttare giù anche facilmente, dai.
Grande grosso com'è,
grande,
mi sembra.
Grosso com'è.
Soffi e cade per terra.
Fai rivedere cosa ha detto. Per chi ha la televisione, l'app, faccia rivedere l'immagine.
Ha fatto così. Aia.
Aia, hai visto? Come quando ti salta un sofficino dalla pentola.
Ste gambone che ha, sembra due prosciuttoni, viene giù come un fuscello.
Mi arriva un
cialanoglu
qualsiasi. Ok, e poi sto rivedendo 2, 4, 5. Eravamo a meno 5 dentro l'area di rigore quando prendiamo il gol. E ci muoviamo molto male, troppo distanti, tutti a preoccuparsi di fare bandierina, mani dietro.
Hai visto quante volte? Non l'avevo mica riconosciuto Ibrahimovic, così mascherato come Zorro, tra cappuccio nero, mascherina, ci ho messo un po' a capire che era lui.
Secondo te,
l'ho capito perché lo inquadravano insistentemente, quindi non può che essere Ibrahimovic, perché...
Esatto.
Raccattapalle magari non beneficia di tutta questa
attenzione
da parte dei cameraman.
Oppure il figlio del presidente del Milan, esatto.
Ha giocato Maldini ieri, ma Maldini
il figlio di Paolo.
Quel infatti, Paolo lì che ha fatto diventare del Milan tante giovani bambine e ragazzine negli
stava
anni
Stava rischiando di
80,
far diventare anche te del Milan.
Guarda, perché negli anni in cui andavo a scuola io c'erano i compagni che si scambiavano. Le figurine dei calciatori le bambine, c'era Gullit, c'era Zenga, c'era quelli degli anni
Zenga che
ha bisticciato
col figlio, hai sentito?
E Maldini era quello che piaceva di più di tutti.
Comunque Maldini Junior ieri, tornando a casa, secondo me si è sentito il padre che gliel'ha
dato. L'ha sculacciato?
Sì, perché a un certo punto
combatti i panni?
Secondo me anche con una testata morbida, però, perché il figlio, perché è stato un po' egoista, si è trovato un pallone d'oro tra i piedi, ha tentato un dribbling, ha messo a sedere Bonucci, sorvoliamo,
sai che non me ne sono accorta.
E poi aveva un compagno liberissimo e non lo ha servito, perché lì ti viene la rogna, la rabbia di segnare, no? Vorresti segnare, oggi i titoli sarebbero tutti per Maldini Junior, eccetera. Invece 3-1 a casa. Irrati più Orsato, che figura sull'1-1 e su Bentancur, voto 4,5, questa è la media. Ripeto, c'è anche qualcuno che vuole farmi credere, compreso l'arbitro, perché l'arbitro, pur di non darsi poi torto, dice: per me non è un chiaro errore, io l'ho visto di spalle, ho detto di proseguire senza VAR, ci mancherebbe, però normalmente quelle giocate si fermano, soprattutto perché poi scaturisce il gol. Diciamo che sarebbe difficile, è difficile per qualsiasi uomo, più che arbitro, poi annullare il gol per quell'intervento. Lo fermi subito e ti togli le castagne dal fuoco, perché quella non è spalla contro spalla, caro il mio arbitro di ieri. Ma questo per dirvi che l'arbitro è umano come tanti, e quindi all'inizio ho sorvolato sui gialli, Juve o Milan, onestamente non ci vedo la malafede. Poi vuole arbitrare un po' l'inglese. Ecco, quando hanno troppe identità rischiano di fare figuracce.
Salve, ci scrive Massimiliano da Bologna, premettendo che non abbiamo fatto una super partita ieri, ma vero, molto meglio rispetto alle ultime. Secondo voi la Juve di adesso si esprime meglio con squadre che lasciano un po' di spazi rispetto a squadre che si chiudono dietro? Te lo dico io, sì.
Sì, ci aggiungo anche che si esprimono meglio anche quando vengono attaccate, cioè anche perché è passato un po' di tempo. Le squadre che si chiudono e ripartono brutalmente in contropiede sono quelle che ti mettono più in difficoltà. Ecco quando si dice è una Juve un po' più da coppa che non da campionato. Il Milan ha giocato libera da pensieri. Chiaro che adesso i pensieri, quando ne perdi una, quando rischi di vederti avvicinare le dirette inseguitrici, incomincia a cambiare anche l'atteggiamento, incomincia ad avere un po' più di paura, che c'è sempre nel calcio, sia nei
non
calciatori,
dirlo all'avvocato Durante,
sia nei, ma adesso non ci ascolta, delle... sia adesso non
abbiamo una domanda da un nostro ascoltatore. Manuel, prego. È vero, guarda che ieri hanno fatto una bella partita insieme.
Sì.
Come se Ronaldo non ci fosse.
Con l'Udinese avevamo detto a Ronaldo piace, no, in campo la presenza di...
Di Chiesa. Sì,
chi ce l'ha più vicino? Chi ha quell'uomo che questa volta è stato spostato a destra? Attenzione, ha giocato a destra. Ronaldo ha tenuto larga la linea della difesa del Milan. È un giocatore utilissimo perché corre. Perché in questo momento sta facendo meglio e di più, no, sotto il profilo dei chilometri. Poi magari andrò anche a cercarli. Normalmente ne parliamo nella Juve del lunedì, che questa settimana salta, perché giovedì ne parleremo lunedì parzialmente, assieme alla prestazione poi col Sassuolo di domenica sera. Però quando hai un giocatore che corre, quando hai un attacco che non è che corra tantissimo, aspetta e già deve ripiegare, diciamo che è tornato utilissimo. E il Milan ha concesso, perché è stata proprio la mossa vincente, studiata, mettere Chiesa da quella parte lì dove c'è Hernandez, che spesso e volentieri sale e aiuta. Ecco, l'abbiamo tenuto praticamente affondato nella sua area di rigore, lui e Romagnoli, che hanno patito particolarmente sulla destra.
Sentiamo un altro vocale.
La gara, c'è Antonio Lorenzo Colle Valdezza.
Ciao.
Che dire, il nostro campionato è incominciato ieri sera. Ora avanti così, l'atteggiamento giusto è questo. Qualche sbavatura c'è stata, però piano piano si sta migliorando. Io però vi volevo fare una domanda. Ma gli arbitri che fanno come tifosi fiorentini e interisti, che ad ogni partita si mettono la maglia ai nostri avversari o cosa? Perché anche ieri il Rati è stato scandaloso. Come lo giudicate il fallo di Hernandez su Chiesa? Io l'ho preso uno a caso, quello più clamoroso.
All'inizio?
Ciao, a presto.
Sì, hai preso proprio il classico all'inizio, che dico, tiri fuori il giallo, qualsiasi esso sia il giocatore, e te la cavi. A me imbarazza di più la gestione di un fallo dove c'hai il giocatore in vantaggio dalla stazza di Rabiot e hai Çalhanoğlu che fa il suo, cerca di non fare fallo, poi si aiuta dando proprio un'ancata, e l'arbitro era lì a pochi passi, cioè non può sperare che non incida quella situazione. Tu devi far capire che comandi, come Pirlo vuole che la Juve comandi l'azione, l'arbitro deve far capire che comanda lui, ma comanda senza autoritarismi, ma con lealtà e coerenza nei confronti del regolamento, perché lì non si butta Rabiot, lì non accetto. Ah, e quando mi cade Leao in area di rigore, ragazzi, che rischia di farsi dare un rigore che fortunatamente non è stato preso neanche in considerazione, ma i cattivi esempi devono essere puniti con il giallo, perché il giocatore non si è lamentato, ma si è visto lontano un miglio, l'hanno capito i bambini. Ero a fianco di mio figlio, che praticamente ha visto Leao alzare le braccia, cadere a terra, con Bernardeschi che ha tentato chiaramente di non avvicinarsi neanche. Lì l'azione successiva devi tirare fuori il giallo, perché sennò incide negativamente. Poi è stato graziato anche Bentancur, sia chiaro. E lì chiedo ai nostri, chiedo a Bentancur, chiedo a Pirlo di aiutare ad usare di più l'intelligenza, cioè quando non è il caso di fare quegli interventi a centrocampo, cioè quell'intervento lo fai quando riparte eventualmente nell'azione che poi dove abbiamo subito il gol, ma in quelle situazioni lì, con la partita ormai incanalata, ragazzo, chi ha gamba la usi, chi ha cervello lo usi di più.
Sentiamo un altro vocale, Emanuele, se ce l'abbiamo pronto. No, non ancora, ok. Allora intanto continuiamo con i vostri messaggi. Morata domenica col Sassuolo recupera, chiede un ascoltatore e qualcun altro. Mi è sembrato un buon ingresso quello di Kulusevski, a differenza di Bernardeschi.
Chi recupera, dici tu?
Se Morata recupera,
no,
per
Morata,
il Sassuolo.
Morata si sta facendo il tutto per tutto per averlo contro l'Inter il 17 e non ci saranno neanche gli altri due che sono fuori per Covid, quindi dovranno quantomeno e tecnicamente stare a casa, riposo in bolla per X giorni.
Diamo il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buon pomeriggio, buon anno, auguri.
Buon pomeriggio a voi e buon anno a voi.
Buongiorno direttore, ben ritrovato. Allora, cosa ci dice quest'ultima giornata di campionato e soprattutto il campionato di quest'anno? Perché non era mai stato chiuso, non è mai stato aperto, forse si riapre adesso?
Ma in realtà questo è un campionato totalmente anomalo, basta dare un'occhiata alla classifica e rendersi conto che la situazione di massimo equilibrio e la vittoria della Juventus ieri sera a San Siro ha riportato, ha rilanciato prepotentemente la società campione d'Italia. Però la sconfitta dell'Inter e la sconfitta del Napoli sono da ricordare che quando si gioca ogni tre giorni sono anche possibili questi scivoloni. Bisogna vedere al termine del girone d'andata quali saranno i rapporti di forza, fermo restando il fatto che poi da metà febbraio inciderà moltissimo il fattore Europa.
Direttore, psicologicamente anche per noi commentare tante partite, un campionato che praticamente è ripreso senza chiudersi, no? Con pochi giorni di riposo, ci sembra quasi di aver superato già la metà del campionato. In realtà non è ancora così, non abbiamo ancora definito chi è campione d'inverno, tutto è possibile. La classifica, io l'ho chiesto l'altro giorno a Mister Pirlo. Prima di Milan-Juve e di tante altre partite, e oggi, dopo Milan-Juve, mette in luce davvero i valori delle rose, degli investimenti fatti e del valore sul campo delle squadre? O c'è qualcosa veramente di anomalo anche nel definire e delineare la classifica?
No, io credo che il verdetto del campo sia l'unico incontrovertibile. Il direttore del campo dice che in questo momento il Milan, nonostante la sconfitta peraltro la prima dopo 27 partite utili consecutive in campionato, è meritatamente in testa, ma c'è un equilibrio tale, c'è il prepotente ritorno dell'Atalanta, della stessa Lazio, così come la Roma con pieno merito occupa il terzo posto. L'equilibrio è tale da consentire uno sviluppo di questo campionato nel segno dell'incertezza, quindi penso che questo sarà un torneo che vedranno la per il titolo molto combattuta fino alla fine.
Come se la spiega una Juventus che vince anche bene? Ci sono stati momenti di massimo equilibrio col Milan, questo Milan che arrivava da una scia lunghissima di risultati positivi, nella giornata in cui ha inciso meno Cristiano Ronaldo, che la Juve ha diversi piani, che la Juve ha diversi campioni, che la Juve comincia a capire quello che Pirlo vuole dalla squadra?
Che non si può sempre chiedere a Cristiano Ronaldo di essere il sultone, perché non è un robot. Quindi nella serata in cui non ha brillato come al solito, ha brillato invece Chiesa, che gradualmente si sta inserendo nel modo migliore nei meccanismi di Pirlo. Quando si cambia squadra non si può pretendere che di punto in bianco un nuovo recepisca subito gli schemi di gioco, si inserisca senza nessuna difficoltà. E stavamo di parlare del collettivo, quella di risupprimata dalle prudenze di Chiesa, ma è evidente che questa squadra non possa mai fare meno di Cristiano Ronaldo.
Certo. Senta, alla vigilia si è parlato di quanto il Covid avrebbe inciso, no? Cioè la scura del Covid su questa partita. Qualcuno aveva anche ipotizzato che ci potesse essere e forse anche auspicabile l'intervento dell'ASL. Mi sembra invece che ci sia un grande risultato in questo momento. Milan e Juventus sono scese in campo.
No, ma la dimostrazione è che quando si sottoscrive un protocollo all'unanimità di regole, le regole si devono rispettare, punto e basta. È evidente che il Covid abbia completamente rivoluzionato i calendari, così come le squadre debbano sistematicamente sottoporre i propri tesserati, ma non soltanto i calciatori, ai magazzinieri, agli impiegati, ai tamponi, a tutti i controlli che sono previsti da questo protocollo. Secondo me Milano e Juventus sono dato una grande dimostrazione di serietà. Non sono le prime squadre che devono fare i conti col Covid, basti ricordare il caso eclatante del Genoa prima della trasferta di Napoli. Detto questo, credo che ieri ancora una volta il sistema calcio abbia dato una grande prova di serietà e di professionalità. D'altra parte non ci sono alternative, non è che noi possiamo pensare che dall'oggi al domani il Covid non esista più. Sappiamo benissimo che la campagna vaccinale si è iniziata, ma sappiamo altrettanto bene che ci vorrà molto tempo perché si possa raggiungere una situazione molto migliorata rispetto a quella attuale. Nel frattempo il calcio continua anche in Gran Bretagna, Premier, nonostante il nuovo lockdown che è stato deciso dal governo di Boris Johnson fino a metà di febbraio, che ha letteralmente bloccato il Regno Unito di fronte alla recrudescenza della pandemia. Ma questa è una dimostrazione di serietà, nemmeno la Juventus l'hanno data anche ieri sera.
Direttore, è tempo anche di mercato questo gennaio. Chiesa mette in luce tutta la bontà dell'acquisto, ma forse mette anche qualche ombra sulla possibilità di veder confermata la presenza di Bernardeschi. Cosa sta inseguendo realmente la Juventus? Di cosa ha realmente bisogno la Juventus? Un quarto attaccante, un centrocampista o forse di sfoltire prima?
No, io credo che in questo momento l'obiettivo sia la quarta punta, anche se non è facile reperirla sul mercato. Potrebbe essere un problema la cui soluzione sia rimandata all'ultima decade del mese. Per quanto concerne Bernardeschi, credo che lui abbia tutto l'interesse a rimanere e rimarrà, anche perché in questo momento non ci sono ai suoi occhi né agli occhi della Juventus soluzioni che siano particolarmente allettanti. La stagione è talmente lunga, la Juventus come il Napoli, come l'Atalanta, come l'Udinese, fronte ancora 6 partite da qui alla fine del mese, tra campionato, Supercoppa di Lega, Coppa Italia e l'Atalanta e l'Udinese nel recupero della partita rinviata per maltempo e che si disputerà il 20 di gennaio. Dopodiché a febbraio, dalla metà di febbraio, si ricomincerà con le coppe europee. Quindi io credo che ieri sera la Juventus abbia dimostrato che disponendo di una panchina lunga e qualitativamente elevata si è riuscita a vincere una partita molto importante, uno spartiacque della sua rincorsa al vertice della classifica. E questa secondo me è la notazione più interessante scaturita dalla vittoria di San Siro.
Fra due turni di campionato, intanto in mezzo c'è il Sassuolo, la Juve tornerà a San Siro contro l'Inter. Riusciremo a decifrare meglio davvero questo campionato solo a quel punto?
Sarà una partita importante come la stessa cosa di ieri sera, ma non determinante. Il campionato si articola sull'arco di 38 giornate, ce ne sono ancora 22 da disputare, 66 punti a disposizione. Però certamente quella di ieri sera è una prova di forza della Juventus, a conferma della bontà del lavoro di Pirlo, perché tutti coloro i quali dall'inizio della stagione hanno riservato critiche improvvide e ingenerose al nuovo allenatore della Juventus, dimenticano che tanto si è qualificato agli ottavi di finale della Champions League con 2 turni d'anticipo, vincendo il girone e andando a vincere il campionato del Barcellona. Ieri sera ha interrotto la serie positiva del Milan capolista che durava da 27 partite in campionato. Quindi è evidente che il tecnico sia sempre più padrone della situazione.
Direttore Xavier Iacobelli, la salutiamo, la ringraziamo come sempre, appuntamento alla prossima settimana, buon lavoro, un proseguimento.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie al direttore di Tutto Sport. Tra l'altro abbiamo davanti la prima pagina, anzi la state anche vedendo attraverso la nostra app evidente sul wall alle nostre spalle, tanti temi d'attualità e il direttore è particolarmente attento anche alla situazione del vertice CIO. Mancano 20 giorni, Berlino attenti, azzurri, tedeschi, Bielorussia fuori dai giochi, l'Italia attenzione rischia la stessa fine, quindi problemi che vanno risolti nel breve periodo.
Leggiamo ancora qualche messaggio in questi ultimi minuti. Buon pomeriggio amici, sono Angelo da Cassino. Che grandissima Juventus. Ciao. Hanno giocato veramente benissimo quasi tutti, solo CR7 un po' meno e forza Juve fino alla fine. Carissimi, io penso che la Juventus sarà di nuovo in corsa per il titolo solo se batte Sassuolo ed Inter, allora sì che ridiventa favorita, scrive Valerio. Abbiamo ancora qualche... lancio una provocazione. Credete di affidare la difesa a De Ligt, Demiral e Danilo? Ormai con Bonucci prendiamo sempre gol, scrive qualcuno.
No, vabbè, non è colpa di Bonucci. Diciamo che abbiamo delle valide alternative. Dobbiamo pensare anche al futuro. Il futuro non è la partita col Sassuolo. Il futuro sono le altre partite e abituare questi giocatori a giocare nella Juventus, nel reparto difensivo, senza Chiellini e anche sempre con meno presenze anche di Bonucci.
Cosa è successo ieri a Sky tra Bergomi e Del Piero, scintille in TV? Che cosa sì, si sono detti?
Guarda, non ho visto questa parte.
Anch'io.
Bergomi, Del Piero, scintille in TV. Alex, Inter sotto pressione? Alla Juve è sempre così. Ma è quello che ti dicevo, mi sembra che chi ricopra quei posti debba anche ricordarsi di parlare ad una platea, cioè non deve essere così chiaro, non è il fazioso seduto, no? Non è l'Alex bianconero Bergomi interista, non dovrebbe essere così. Infatti, quando ci sono personaggi come Del Piero, tanti altri ex milanisti di altre squadre, si intuisce che si fa un ragionamento, una disanima trasversale. Ieri si parlava quasi come l'Inter, prima l'Inter e poi il Milan, perché hanno avuto delle occasioni, più l'Inter che ne ha avute di più e che ha davvero ha perso, non dico immeritatamente, perché quando perdi, perdi meritatamente, perché hai creato, il Napoli hai creato tanto, hai costruito tanto e non hai realizzato, non puoi dire però l'Inter è sotto pressione perché oppure fare i complimenti all'Inter e al Milan che hanno dimostrato di aver costruito tanto. Ragazzi, c'è prima il risultato, così nel bene e nel male, così come giudicano nel bene e nel male anche la Juventus. Ha fatto bene Alex, me lo andrò a rivedere, dai. Botta e risposta tra l'ex difensore dell'Inter, l'ex capitano Juve durante Sky Calcio Club.
Sentiamo l'ultimo vocale oppure salutiamo? Manuel, decidi tu. Sentiamo l'ultimo vocale.
Vocale, dai.
Ciao ragazzi, sugli arbitri ci sarebbero tantissime cose da dire. Andate a vedere Juventus-Udinese. Abbiamo vinto 4-1, è passato in cavalleria e non ne ha parlato nessuno. Ma ci sono stati 3 ammoniti, soltanto i nostri.
Sì,
dei loro neanche uno. Guardatevi il fallo di De Maio su Dybala dopo 5 minuti, niente, neanche il cartellino giallo. Dopo 2 secondi fa un falletto normale, Chiesa viene considerato fallo tattico, ammonito. 3 ammoniti di
ieri sera invece un fallo.
Facciamo perdere Juventus Fiorentina dopo quella partita, il nervosismo era tale che sono dovuto andarmi a vedere un vecchio video dell'avvocato Agnelli che diceva che lamentarsi era da provinciali, oppure aggiungo io, da interisti. Solo così ho potuto ritrovare la calma. Sempre forza Juve, Nino da Milano.
Nino, pensavo ti fossi andato a vedere qualcosa di più tremendo, da come un video
di quelli che sono vietati prima delle di mezzanotte. Che neanche Cenerentola
potrebbe. Un cincin film.
Visto che ieri abbiamo avuto al telefono Rudy Smaila. Siamo in chiusura.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto il Milan, abbiamo superato queste 2 ore e siamo pronti
per... Questa è la cosa più importante, siamo pronti per niente, per ritrovarci domani alla solita ora alle 13.
Ci
grazie a Manu
domani?
In regia.
Con la moviola?
Ah no, so, vediamo.
Dai, do la moviola domani in anticipo di Juve Sassuolo qui su Radio Bianconera.
Ciao,
let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.